Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Se dovessimo considerare la storia di tutto il mondo, non Europa, tutto il mondo, Sud America, Asia, Nord America, Europa, Africa, Australia, Nuova Zelanda, tutto il mondo e tutti i secoli di tutto il mondo, esiste qualunque avvenimento che sarebbe il centro della storia di tutto il mondo, compreso l'Australia, Africa, Sud America, Europa, in tutti i secoli? Oppure il mondo è troppo vasto, troppo separato, troppi secoli per avere un avvenimento che c'entra con tutto? In realtà esiste qualcosa che è il centro di tutta la storia e di tutto il mondo, e quel qualcosa e qualcuno era Gesù Cristo. Infatti, tutto il mondo è stato creato da Gesù Cristo in vista di Gesù Cristo. Cosa si dice in vista? Tu usi quella frase tutti i giorni, Isma? No. In vista. Genitori, quando la mamma è incinta con il figlio, preparano la stanza in vista dell'arrivo del figlio. Giusto? Si fa qualcosa in vista di qualcosa. Serve per quell'uso, per quella persona. In vista. Abbiamo preparato tutto in vista dell'arrivo della nonna. Ok. Allora, vi leggo un brano. Stasera tanti, tanti brani. E se uno vuole una copia dopo con tutti i brani scritti. Parlando di Gesù Cristo, Colossesi 1, 15 a 17 dichiara: Egli, Gesù Cristo, è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito di ogni creatura, poiché in Lui sono state create tutte le cose, quelle che sono nei cieli e quelle che sono sulla terra, le cose visibili e quelle invisibili, troni, signorie, principate, potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. E quando io e Manu abbiamo studiato scienza, ho capito meglio cosa vuol dire tutte le cose sussistono in Lui. Di cosa è fatto materia? Tu sei fatto di materia, ma di cosa è fatto materia? Di atomi, molecole fatte di atomi. E di cosa sono fatto atomi? Di cosa è fatto una... materia è fatto di atomi. Di cosa sono fatti atomi? Di protoni, neutroni, elettroni, energia. Cioè non ha sostanza, solo energia. Infatti un atomo, non mi ricordo precisamente, è 99,9999% spazio vuoto per ogni atomo, cioè è quasi solo spazio con questi puntini di energia che girano intorno. Quindi gli atomi non sono sostanza, sono spazio con un pochettino di energia che gira. E cosa li tiene insieme? Onestamente non dovrebbero restare insieme. Tutte le cose sussistono in Lui. Gesù Cristo ha creato tutto, ha creato energia, ha creato materia, ha creato gli esseri spirituali, gli esseri materiali, ha creato tutto e tutto è stato creato in vista, tutto è stato fatto per Lui e Lui tiene tutto in esistenza. Poi leggiamo che Dio ha gestito l'andazzo di tutto il mondo per spingere le persone a cercarlo in Gesù Cristo. Ha stabilito perché c'era il regno impero romano, o prima di quello a Sanno Magno, o Babilonio, o Bizantini, o questo, o quell'altro, per quel periodo. Perché? Vi leggo perché. È scritto in Atti 17, 24 a 27. Il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi fatti da mani d'uomo e non è servito dalle mani di uomini, come se avesse bisogno di qualcosa, essendo Lui che dà a tutti la vita, il fiato e ogni cosa. Ora, Egli ha tratto da uno solo tutte le stirpi degli uomini, perché abitassero sopra tutta la faccia della terra, avendo determinato le epoche prestabilite e i confini della loro abitazione, affinché cercassero il Signore. Allora pensate, Dio ha creato tutte le nazioni, tutti i popoli, in tutta la storia, ha stabilito, ha determinato Lui le epoche prestabilite e i confini delle loro abitazioni. Ogni nazione, ogni regno mai esistito è stato stabilito da Dio per il periodo e per i confini. Affinché, per quale scopo? C'era uno scopo ben chiaro, cercassero il Signore. Tutta la storia del mondo è stato gestito da Dio per spingerci, che facciamo parte di questo, a cercare Dio. E se tu non cerchi Dio, la tua vita è sprecata e vai all'inferno per sempre. Se tu non cerchi Dio con tutto il tuo cuore, la tua vita è sprecata. Dio ti ha creato per quello, ha gestito tutto per quello. Aspetta noi di rispondere a questa chiamata a cercare Dio. Ma Dio dichiara che solo Gesù Cristo è la via per trovare Dio. Gesù dice in Giovanni 14, 6, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Quindi non c'è nessun altro re. Non ha detto se non per mezzo della Chiesa, non per mezzo dei Santi, non per mezzo della fede, per non permesso della Bibbia, ha detto per mezzo di me, Gesù Cristo, la persona, divino e uomo insieme. Nessuno arriva al Padre se non per mezzo di Gesù Cristo. Gesù Cristo e Gesù Cristo solo è il centro della storia e anche il centro della Bibbia. Giovanni 5, Gesù sta parlando con gli uomini religiosi, giudei, e dichiara Giovanni 5, 39, 40. Voi investigate le scritture perché pensate di avere per mezzo di esse vita eterna. Ma essi sono quelli che testimoniano di me. Ma voi non volete venire a me per avere la vita. Loro leggevano le scritture, la Bibbia. E credevano, leggendo la Bibbia, avremo la vita eterna. In che senso? Se noi leggiamo la Bibbia, sapremo come dobbiamo comportarci, faremo quello che Dio dice e avremo la vita eterna. No, nessuno viene salvato per mezzo della legge di Dio, lo dice più volte, ma per mezzo di Gesù sì. Infatti lui dice, le scritture testimoniano di me, vi fanno vedere in me, dice Gesù Cristo. Luca, l'Evangelo di Luca, dopo la risurrezione, domenica, due apostoli, non dei dodici, due discepoli, stavano camminando da Gerusalemme ad un paese, Emmaus, e Gesù si mette con loro per strada, ma non rivela chi è. E Gesù risorto, ma non so se ha accecato gli occhi, ha tenuto giù la testa, ma non lo riconoscono. Camminando, di cosa state parlando? Ma sei tu l'unico forestiero che non sa quello che è successo? Allora, a un certo punto, lui riprende loro, per loro durezza di cuore, di non aver capito la Bibbia. E lui dice, leggo Luca 24, 25 a 27. Allora egli disse loro, o insensati e tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno detto. Non doveva il Cristo soffrire tali cose e così entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Mosè è un nome per l'Antico Testamento, Genesi Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio. Poi i profeti sono tutti profeti da Isaia in su, e quindi quello rappresenta tutto l'Antico Testamento. E lui ha mostrato dalle scritture, guarda qui, parli di me, vedi, vedi l'arca di Noè, quello parli di me, io sono la, bisogna entrare in me, vedi l'agnello dei sacrifici, sono io l'agnello di Dio, vedi i profeti, sono io la profeta di Dio, vedi i re, sono io il re. E mostrava che lui era in tutto. Tutta la Bibbia porta a Gesù Cristo, tutta la Bibbia. Gesù è il centro della Bibbia come Gesù è il centro della storia. In realtà, se uno ha Cristo, ha la pienezza. C'è un cantoncino che abbiamo imparato anni fa. Ci siamo completi in Cristo, siamo completi in Lui. E quello viene da Colossesi 2:10, dove è scritto: E voi che avete Cristo, avete ricevuto la pienezza in Lui, essendo Egli il capo di ogni principato e potestà. Chi riceve Cristo, cosa vuol dire? Vedremo. Riceve la pienezza, non c'è altro, ricevi tutto in Cristo. Allora, per capire un po' questo, dobbiamo capire la nostra condizione davanti a Dio. Dobbiamo capire che Dio ci ha creati. Dio ha creato due tipi di leggi. Quali due tipi di leggi ha creato Dio? Tutti ubbidiscono a questa legge. Tutti, tutti, tutti. E se disubbidiscono, non sopravvivono. Quale legge è quella? La legge della natura. È fatto da Dio. La legge di Dio sulla natura, tutti ubbidiscono. Cosa succede a un pilota? Pilota dice: Non mi va, dicono che devo fare almeno una certa velocità, poi io voglio risparmiare un po' di carburante, vado più lento di quello. Cosa succede? Un altro ingegnere dice: Sai, dicono che mi serve tale spessore di metallo per le ali di quell'aereo, io risparmio soldi, faccio la metà. Cosa succede? Io non ci andrei. Uno sta costando una sedia. Ma dicono che per 70 kg, non so quanto pesi, serve questo spessore di metallo, ma io posso fare un quarto di quello, risparmio un mare di soldi. E fa, allora tu ti siedi, cosa succede? Pum! Se tu non ubbidisci alle leggi di Dio sulla natura, non funziona. Nulla funziona. E come hai successo nella vita, da qualunque campo, studi le leggi di Dio su quel campo, e ubbidisci alle leggi di Dio su quel campo, dalla matematica alla musica, all'agricoltura, a biologia, qualunque campo, ingegneria, tu impari le leggi di Dio su quel campo, ubbidisci totalmente, e se tu disubbidisci, se un ragazzo, un bel grande ragazzo, dovesse salire sopra un palazzo, quinto piano, e dice: Io non credo nella legge della gravità, e salta. Cosa succede? Quinto piano. Si prega che la famiglia ha soldi per un funerale. Perché non si può andare contro le leggi di Dio e vincere. Allora, quella è la legge di Dio sulla natura. E si vede subito, per modo di dire, i risultati, ma c'è anche la legge di Dio, la legge morale. Dio è spirito e ha creato una legge morale. Allora, la differenza è quando si va contro la legge naturale, si vede subito. Quando vai contro la legge morale, lì c'è un giudizio dopo la morte. Ma la morte non è la fine, è l'inizio. È l'inizio dell'eternità. E Paolo, l'Apostolo Paolo, è andato ad Atene, una città all'epoca molto pagana. E parlando con la gente di questo creatore, che abbiamo già letto un pezzo, lui poi dice, Atti 17, 30, 31, ma ora, passando sopra ai tempi dell'ignoranza, Dio comanda a tutti gli uomini e dappertutto che si ravvedano, perché Egli ha stabilito un giorno in cui giudicherà il mondo con giustizia per mezzo di quell'uomo che Egli ha stabilito e ne ha dato prova a tutti, risuscitandolo dai morti. Scusate, questo è per noi. Dice, comanda a chi? Tutti gli uomini, comprendo, comprende donne, e dappertutto che si ravvedono. Cosa vuol dire ravvedersi? Ravvedersi vuol dire riconoscere: sto andando nella direzione sbagliata, sto vivendo per me stesso, sto vivendo la vita che voglio io. Isaia 53, versetto 6, così dice: noi tutti erano come pecore, ognuno seguiva cosa? La propria via, non la via di Dio. Quindi ravvedersi vuol dire: Signore, ho scelto la mia via e non è la tua via, perdonami. Comanda questo perché ha stabilito un giorno in cui giudicherà tutti e ha dimostrato questo risuscitando quell'uomo Gesù Cristo dalla morte. In Matteo 25 Gesù, usando il titolo di se stesso che spesso usa, figlio dell'uomo, e lui dice quello perché lui era sempre figlio di Dio, è diventato anche figlio dell'uomo umano e spesso usava quel titolo, e lui spiega cosa succede quando ritorna. Vi leggo Matteo 25, 31, 32. Ora quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i santi angeli, allora si siederà sul trono della sua gloria e tutte le genti saranno radunate davanti a lui ed egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dai capri. Il giudice giudicherà tutti. Allora il problema, la Bibbia dice che tutti, non esiste essere umano mai vissuto che non ha peccato, salvo Gesù Cristo solo. Nessuno può superare il giudizio. Dio dichiara ripetutamente nella Bibbia: nessuno sarà giustificato al giudizio di Dio per mezzo delle opere, perché ha fatto del bene, perché abbiamo tutti fatto del male. E quindi tutti quanti falliscono al giudizio e davanti c'è di essere respinti dalla presenza di Dio per sempre nel luogo di tormento. Però Dio ha provveduto una via in Gesù Cristo per essere salvata. E questa via, che era impossibile per noi, Dio ha fatto per mezzo del sacrificio di Gesù Cristo sulla croce. Quindi in Cristo, una grande parola che voglio usare adesso, c'è la redenzione. Quasi nessuno qui usa la parola redenzione. Nell'economia, non so se si dice redimere, un buono si dice redimere, in qualche senso, no? Si redime una certa cosa, certificato. Però redenzione vuol dire pagare il debito. Redimere vuol dire pagare il debito di qualcuno. Pagare il debito. Allora, il nostro debito, ricordate il Padre nostro? Cosa dice? Perdonaci i nostri debiti. Quali sono i nostri debiti con Dio? Peccati. I nostri peccati, perdonaci i nostri debiti. Ma Dio non può perdonarci i nostri debiti, scusami. Un giusto giudice. E uno va lì, uccide 10 persone, stupa 3 donne, fa una grande rapina. Arriva lì al giudice: signor giudice, le prego, perdonami, non voglio andare in galera. Il giudice: va bene, ti perdono. Cosa fa un giusto giudice? Non può dire: dai, sono tanto buono, vai a casa, vai a casa. No, tu hai scelto di fare quello. E la legge dice questo: devo punirti. Dio non può perdonare senza punire. Non sarebbe giusto? E così ha scelto di offrire Gesù Cristo come sostituto. E quindi Gesù muore non per tutti, ma muore per certi. E per coloro per cui muore, lui paga per loro. E così viene chiamato la redenzione per coloro che ricevono questo. Allora, Gesù dichiara, e vedremo questo fra un attimo, che pochi vengono salvati. La sua morte non conta per tutti. Però per coloro che conta, lui è la loro redenzione. Infatti in Efesini si legge di questo spesso. Leggo in Efesini 1, 6, 7. Dio ci ha grandemente favorito nell'amato suo figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati, secondo le ricchezze della sua grazia. Colossesi 1, 13, 14. Dio, poiché Egli ci ha riscossi, ci ha redenti, dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. Allora, se io capisco la gravità della mia condizione e che davanti a me c'è l'eternità, e c'è, e se mi rendo conto, ma che importa come sto qui, che al massimo dura per uno giovane 70-80 anni ancora, se ho un'eternità di tormento, che mi importa? Gesù dice che giova l'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua. Allora ricevere il perdono non c'è nulla di paragonabile. Allora, avevo menzionato prima e voglio ripetere, Gesù dichiara ripetutamente, io leggo due brani, ma ci sono tanti brani, che non tutti vengono perdonati. Ascoltate le parole di Gesù. Gesù parla qui, Matteo 7, versetto 13-14. Gesù comanda quello che è un imperativo. Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono coloro che entrano per essa. Quanto stretta è invece la porta, e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono coloro che la trovano. Non importa quello che altri ti dicono. Voi che siete studenti, chi decide, va bene, se lo Stato permettesse ai professori di bocciare, però negli anni dove si poteva bocciare, 20 anni fa, chi decide se uno studente viene bocciato, lo studente o il professore? E se gli studenti si mettono insieme, professore, abbiamo fatto un voto, abbiamo deciso che devi farci tutti superare l'esame, abbiamo votato, siamo 20, abbiamo fatto 20 a 0. Il professore dice, oh dai ragazzi, va bene. Ha detto, lascia stare il vostro voto, non vale nulla, vieni ognuno che vi faccia le interrogazioni. Gesù Cristo dichiara, pochi entrano per la porta stretta alla salvezza, pochi. Quindi non importa quello che tu hai mai sentito. Dio è buono, Dio è misericordioso, Dio salva tutti. Sono menzogne. Dio è buono, ma non quel tipo di buono, perché Dio è anche giusto. E Dio è così buono che ha mandato Gesù Cristo. Ma chi trascura la salvezza adesso trova che è troppo tardi. Gesù dice pochi entreranno nella salvezza. Ma forse si tratta di tutte le altre regioni e solo i cristiani saranno salvati. No, no, Gesù chiarisce lì anche. In Matteo 7, 21 a 23, e ci sono anche in Luca 13, ma leggo solo questo. Gesù parla di coloro che lo chiamano Signore. Allora, domanda, un buddista chiama Gesù Signore? Un buddista chiama Gesù Signore? Un musulmano chiama Gesù Signore, che è un nome anche per Dio. Un musulmano chiama Gesù Signore? Un induista chiama Gesù Signore? No, solamente i cristiani chiamano Gesù Signore. Tenendo quello in mente, ascoltate quello che Gesù dichiara in Matteo 7, 21. Non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome? E nel tuo nome scacciato demoni? E fatti nel tuo nome molte opere potenti? Allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Questo brano mi spaventa perché lui sta parlando di cristiani attivi. Non sono acque di rose. Questi sono i più zelanti dei zelanti perché loro parlano di tutto quello che avevano fatto per lui nel nome suo. Era la gente più attiva. Non abbiamo noi, non stanno mentendo. Quello che dicono è vero. Non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome? e nel tuo nome scacciato demoni e fatte nel tuo nome molte opere potenti? Io non vi ho mai conosciuto. Quindi non sta, quando dice che pochi entrano, non sta parlando solo di altre religioni, sta parlando di persone che lo chiamano Gesù Cristo il Signore. Quindi in Gesù c'è l'offerta piena di redenzione, di perdono, di salvezza. Ma non arriva a tutti perché non tutti la vogliono. Arriva a tutti coloro che lo vogliono, di cuore, a tutti. Al più malvagio peccatore, lui sarà salvato molto prima della persona che aiuta gli orfani, però si crede buona perché aiuta gli orfani. Perché non vede il bisogno di Gesù Cristo. Infatti, su quale base queste persone credevano di andare in cielo? Non abbiamo noi fatte tutte queste grandi cose nel tuo nome? Signore, abbiamo vissuto per te. E lui dice, nessuno può vivere per me abbastanza, perché siete tutti peccatori e solo quando riconoscete il vostro peccato e che dovevo andare alla croce, che sarete perdonati. Nessuno sarà salvato per quello che ha fatto di bene. Il più malvagio peccatore mai vissuto, se si ravvede e si aggrappa a Gesù Cristo, sarà salvato. Sulla croce c'era Gesù e due uomini malvagi accanto a lui, e all'inizio entrambi disprezzavano Gesù, tutti e due disprezzavano Gesù, e poi uno di loro, vedendo Gesù, avendo capito chi è Gesù, ha detto all'altro, senti, noi meritiamo questo, siamo uomini malvagi, meritiamo di morire sulla croce. Siamo così meritiamo. Quanto uno doveva riconoscere i malvagi di meritare questo? E lui diceva, ma lui, indicando Gesù, non ha fatto nulla di male, lui è innocente. E poi rivolgendosi a Gesù, Signore, Signore, tu chiami un uomo morente Signore? Cosa ha detto? Ricordati di me quando vieni nella tua gloria. Ho capito chi sei. E tu vincerai la morte. E tu tornerai in gloria, ricordati di me, terribile peccatore che sono. E Gesù rispose a lui, oggi tu sarai con me in paradiso. Appena finisco a pagare qui, io vado in paradiso e ti porto con me, perché tu hai riconosciuto il tuo peccato e hai visto in me il Salvatore. Allora, non tutti sono figli di Dio. Mi spezzo il cuore quando sento la menzogna, ma siamo tutti figli di Dio. Sai, bellissimo, ma non è vero. Di nuovo fondiamo un castello in aria che non ha fondamento perché non viene da quello che Dio dichiara. Allora, Giovanni 1, l'Evangelo di Giovanni, capitolo 1, parla prima di Gesù che è Dio, ha creato tutto, ha dato la vita e la luce al mondo. Questo, quindi la parola, Gesù è diventato uomo, è diventato Gesù, era già figlio di Dio, la parola, lui era con Dio e lui era Dio. All'inizio ha creato tutto. Poi leggo dal versetto 10 a 13. Egli, la parola, era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non lo ha conosciuto. Egli è venuto in casa sua e i suoi non lo hanno ricevuto, ma a tutti coloro che lo hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio. A quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né la volontà di carne, né la volontà di uomo, ma sono nati da Dio. E prendo 2 minuti per spiegare questo che è meraviglioso. Prima, Gesù era nel mondo, è venuto in casa sua, ma non lo hanno conosciuto. Non hanno capito, lui è Dio, lui è il nostro creatore, non lo hanno conosciuto. Poi non l'hanno ricevuto. Cosa vuol dire ricevere qualcuno in casa? Cosa vuol dire quando ricevi qualcuno? Cosa vuol dire? Uno bussa alla porta e tu dici, no, sono occupato, non lo ricevo. E si dice, no, vieni, vieni, lo ricevo. Attenzione però. Se, usando un esempio umano, se arriva, con preavviso spero, il Presidente della Repubblica a casa tua, vuole pranzare a casa tua, e arriva la lettera, tutto, vengono a dirti, oh, ok, e al giorno giusto, all'orario giusto, arriva alla porta. E uno dice, apre la porta e dice, ah, tu sei uomo di pulizie, vieni, vieni, mi vai a pulire il bagno per favore? Hai ricevuto lui? Quello è riceverlo? No, perché lui è il presidente e tu lo ricevi non per chi è, lo ricevi come l'uomo delle pulizie. Quindi non hai ricevuto lui. E quando si parla di quelli che lo hanno, che non lo hanno ricevuto, no? E quelli che lo hanno ricevuto per chi è, il loro creatore, il loro Dio. E poi dice, cioè quelli che credono al suo nome. Allora, credere in Gesù non è credere, ma è ricevere. Quasi tutti credono. Sì, va bene, c'era Gesù, ci credo, va benissimo, è nato dalla Vergine Maria, è andato alla croce, è risorto, sì, sì, ci credo tutto, ma non lo ricevono nella propria vita. Ma a quelli che lo ricevono ha dato l'autorità e il potere di diventare figli di Dio. Cosa vuol dire diventare? Voi che non... e cambiare stato, stato di essere. Uno, vedo Diego, mi ricordo quando Diego è diventato padre. Primo figlio, prima figlia. Ma dopo non è diventato padre, era già padre. E se uno ha 10 figli, diventa genitori solo la prima volta. Non era genitori, diventa genitori. Diventare vuol dire passare dallo stato di non essere ad essere. Uno che non è cittadino italiano, sei uno straniero, fa tutta la procedura, diventa cittadino, non era italiano, diventa italiano, adesso lo è. Qui Gesù dice, chi diventa un figlio di Dio? Chi riceve Gesù Cristo? E poi, ma è un rito? Non è un rito, dice, no, è una nascita, e non sono nati da sangue, non è i miei genitori, quindi non è da volontà di carne, né da volontà di uomo. Non è che gli uomini possono fare, non è che gli uomini con qualche rito, qualche sacramento, no, questa nascita, sono nati da Dio. Coloro che ricevono Gesù Cristo, Dio li fa nascere come figli di Dio, perché veramente credono in Lui. Veramente capiscono chi è, capiscono chi sono. Lui è il Dio diventato uomo, morto per i miei peccati, mi aggrappo a Lui, si diventa un figlio di Dio. Gesù Cristo è la salvezza. Gli uomini hanno bisogno di aiuto nella vita o sono capaci a superare ogni cosa? Sono capaci di superare ogni cosa? Prendiamo un giovane grande e forte, e arriva dentro di lui un tumore fortissimo, per cui i medici non hanno nessuna cura. Lui con la sua forza può mandare via quel tumore dal suo corpo? Può mandare via? L'uomo più forte, più potente, più intelligente, più ricco, non ha la forza, non ha i soldi, non ha l'intelligenza di mandare via un male che è dentro il suo corpo. Quindi abbiamo bisogno di Dio, e quello è un esempio su tanti. E qual è la via, il mezzo che Dio ha stabilito per noi di far sapere a Lui i nostri bisogni? Cosa si chiama questa via? Qual è la via che Dio ha stabilito per noi di comunicare a Lui i nostri bisogni? La preghiera. Ok. Abbiamo bisogno di pregare. Abbiamo grandemente bisogno di pregare. Ed è una via unica. Non è che Dio ha bisogno di noi e noi abbiamo bisogno di Lui. Nei rapporti umani può essere una cosa reciproca. Io aiuto te e tu aiuti me. Ma con Dio Lui aiuta noi. Non ha bisogno di noi. Abbiamo letto prima, Dio non ha bisogno di noi. Ricordate? Dio non abita in templi. Non esiste nessun tempio dove c'è più di Dio che un altro posto. Perché Dio non abita in templi costruiti da mano d'uomo, abbiamo letto in Atti 17. Dobbiamo pregare, abbiamo bisogno di pregare. Ma attenzione, dobbiamo pregare come Dio ha stabilito. Scusami la mia ignoranza, ma qual è il numero dei vigili del fuoco? 115? 115, benissimo. Allora, abbiamo una casa con molto legna. E se mi sveglio in mezzo alla notte, fuoco, fuoco, e prendo il mio telefono e faccio 511. Ma non rispondono, non rispondono, neanche suona. 511, 511, provo. Quante volte devo provare 511 prima che mi rispondano? Mi risponderanno? Mi risponderanno mai a 511? Perché no? Sono disperato, ho bisogno di loro. Loro hanno i mezzi per aiutarmi. Perché non mi rispondono? Perché no? Perché non è quello il numero. E Dio ha stabilito il numero per chiamare Lui. E se noi facciamo un altro numero, funziona? E Lui nella Bibbia ci ha messo in grande qual è questo numero. E non è un numero, è un nome. Allora, dobbiamo... Ma io posso pregare come voglio. Io se ho bisogno di vigili posso fare qualunque numero che voglio. 679, 822, 317. Io posso fare, però non mi risponderanno. Solo se mi umilio dicendo, va bene Signore, faccio il numero che hai stabilito tu. Mi risponderà. Allora, Gesù ci comanda come pregare. Chi ci comanda? Scusami, cosa ho appena detto? Chi ci comanda come pregare? Gesù. Ok, Gesù, non un uomo, non una religione, Gesù stesso. Luca 11, versetto 1. Luca 11, versetto 1. E questo egli è Gesù. E avvenne che egli si trovava in un certo luogo a pregare e come ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse, Signore, insegnaci a pregare come Giovanni ha insegnato i suoi discepoli. Ed egli disse loro, quando pregate, dite, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà sulla terra come nel cielo, dacci di giorno in giorno il nostro pane necessario e perdonaci i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore. E non esporci alle tentazioni, ma liberici dal maligno. Allora, Gesù, quel verbo, quando pregate, dite, dite è un imperativo. Cosa vuol dire imperativo? Un comandamento. Non è, sentite, un bel modo di pregare potrebbe essere, no, no, non sta suggerendo. Sapete che in tutta la Bibbia Gesù non suggerisce mai nulla? Solo comanda. Gesù non suggerisce, comanda. Allora, Gesù comanda di pregare a chi? Abbiamo appena letto. A chi dobbiamo pregare? Al Padre. Al Padre. Questo è importantissimo capire. Poi, in tantissimi brani, ci comanda di pregare al Padre per mezzo di Lui. Vi leggo alcuni. Ho dovuto accorciare per tempo. Per esempio, Giovanni 14, 13 e 14. Qualunque cosa chiederete nel nome mio, la farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se chiedete qualche cosa nel nome mio, io la farò. Dovete pregare al Padre, ma dovete chiedere nel mio nome. Giovanni 16, 23 e 24. In quel giorno non mi farete più alcuna domanda. In verità vi dico che tutto ciò che domanderete al Padre nel mio nome, Egli ve lo darà. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e riceverete, affinché la vostra gioia sia completa. E questi sono pochi esempi, come dico, questo sto accorciando, Però si vede sempre che dobbiamo pregare al Padre nel nome di Gesù. Cosa vuol dire nel nome di Gesù? Allora, voi ragazzi non avete fatto militari ancora, giusto? No. Sei un soldato semplice. Vai in nome suo e dice a un capitano di un altro reparto, manda tre carri armati di là, quello qui dice, chi sei tu? Ma se vieni mandato nel nome del generale, con un messaggio, nella guerra non si può usare la radio per i nemici, e il generale manda con lui un messaggio, e questo è il suo ruolo di portare i messaggi, e dice, il generale comanda di mandare quanti ne vuole, carri armati là, e quindi quello che lui dice è nel nome del generale, nell'autorità del generale, per il merito del generale. E quando preghiamo nel nome di Gesù Cristo, vuol dire che per i meriti di Gesù Cristo. Nel nome di Gesù vuol dire per i meriti di Gesù Cristo, vuol dire anche secondo la volontà di Gesù Cristo. Nessun uomo mai vissuto, nessun uomo, nessuna donna ha mai meritato nulla da Dio. Questo è importante capire. Lascia stare quello che ci hanno detto. La Bibbia dice che nessun essere umano ha mai meritato da Dio, perché dice che Dio ci riceve solo per grazia, non per merito. Ma Gesù, più che meritare, tutto quello che è del Padre è suo. Quindi, se io vado in nome mio, Dio non mi ascolta. Se vado in nome di un altro essere umano, Dio non mi ascolta. Se vado nel nome di Gesù, Dio mi ascolta. Voglio leggervi un brano molto importante, l'epistola di Primo Giovanni alla fine della Bibbia, appena prima di Apocalisse, poco prima, capitolo 5, versetto 14 e 15. Una certezza di avere la risposta alla tua preghiera. Oh, io voglio avere risposte. Ecco come avere la risposta garantita di quello che tu chiedi. Primo Giovanni 5, 14, 15. Questa è la sicurezza che abbiamo davanti a Lui. Se domandiamo qualche cosa secondo la Sua volontà, Egli ci esaudisce. E se sappiamo che Egli ci esaudisce in qualunque cosa gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che gli abbiamo chiesto. Avete visto, avete notato la condizione, una condizione fondamentale. Se chiediamo qualcosa secondo la Sua volontà, dobbiamo capire una cosa: la nostra preghiera non cambia l'idea di Dio. Nella nostra preghiera non cambia Dio. Oh Signore, ti prego, Signore, guarisci mio figlio, ti prego. Ed era stabilito nel libro di Dio. Salmo 139, 139 dice, prima che nessuno dei miei giorni era sorti, tutti i loro numeri erano già scritti nel tuo libro. Quindi Dio ha deciso, prima che nasciamo, quanti giorni vivremo sulla terra. E se Dio ha detto, quel figlio vivrà fino a 9 anni e 3 mesi e 2 giorni, e lui prende una malattia un mese prima di quello, e i dottori dicono, signori, mi dispiace, ma non vediamo nessuna speranza per il figlio. Oh, signore, ti prego, ti prego, ti prego! E mille persone, ti prego, prego! Non è che cambia. Dio ha già stabilito. Dio ha già stabilito. In tante guerre, entrambi gli eserciti, seconda e prima guerra mondiale, c'erano entrambi gli eserciti, pregavano a Dio, Signore, dacci vittoria su di loro, l'altro, dacci vittoria noi su di loro. E così non è che Dio sta lì, ah, chi dovrei dare retta? La preghiera non serve per far cambiare idea a Dio. E tante persone si arrabbiano, tante persone mi scrivono, dicendo, sono arrabbiato con Dio perché io ho pregato tanto e Lui non mi ha mai fatto quello che io gli ho chiesto. E si arrabbiano. Ma la preghiera non è per far cambiare l'idea di Dio che fa quello che voglio io. La preghiera serve per aiutarci a riconoscere quanto abbiamo bisogno di Dio e preparare il nostro cuore per la risposta giusta che Dio ci darà. La preghiera serve per i nostri cuori, perché se Dio risponde prima che io ho chiesto, e neanche ho chiesto, io non neanche riconosco che era Dio, e non sono grato, non do gloria a Dio. Se nella mia debolezza guardo a Dio e non guardo altrove, e poi Dio risponde con la risposta giusta. E nel caso di quel bambino di 9 anni, i genitori dicono: Signore, grazie che ci ha dato il nostro prezioso figlio per 9 anni. È stato un grande dono. Chi è, quando arriva la fine della vita di una persona cara, chi è dice: no, va bene, Signore, fallo morire. No, a volte perché soffrono, però lasciando stare la sofferenza, chi vuole che una persona cara muore? Non importa quanti anni hanno. Ma dai mia, io ho così, quanti ho? 63 anni, mia mamma quasi 89 anni, va bene, falla morire, no? No, ma stai scherzando? Quando mia mamma morirà sentirò la mancanza? Non c'è? Oh no, ormai è vecchia. No, ma stai scherzando? E ha una certa età, ma io l'amo, è una benedizione per noi. Ma Dio sa i giorni giusti. Mi fido di Dio. Allora, riassumendo sulla preghiera velocemente, l'unica preghiera che Dio ascolta è quando noi preghiamo a Dio Padre per mezzo di Gesù Cristo. E uno dei motivi per cui è l'unica preghiera che Dio accetta è perché Dio è geloso. La gelosia è giusta quando è pura. Una donna che vede l'uomo, il marito, guardare altre donne ed è gelosa, ha ragione. Dovrebbe essere gelosa. Scusami, dovrebbe essere gelosa. Quello è una cosa sbagliata e lei dovrebbe non stare bene. E Dio è geloso. E la Bibbia dice che è geloso per che cosa? Qualcuno si ricorda? È geloso per la sua gloria. Gesù Cristo è Dio. E quindi in 1 Timoteo 2, 5, 6 leggiamo 1 Timoteo 2, 5 e 6, e questo ci aiuta a capire perché dobbiamo pregare sempre per mezzo di Gesù Cristo. E leggiamo: vi è infatti un solo Dio e anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù, uomo, il quale ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti, secondo la testimonianza resa nei tempi stabiliti. C'è un solo Dio. Ci sono gli uomini, e fra gli uomini e quell'unico Dio esiste un unico mediatore. Cos'è un mediatore? Mediatore chi va via di mezzo, giusto? Per farci arrivare. Per farci arrivare. Fra Dio e gli uomini non ci sono gradi, non ci sono strati di mediatori. C'è un unico mediatore, un solo mediatore, ed è Gesù Cristo. Cristo Gesù, uomo. Allora, anche in questo, ognuno deve riconoscere che Dio è Dio e noi siamo le sue creature. Perciò, cosa fai tu con una dichiarazione così? Il tuo creatore sta dichiarando questo. Quel Dio davanti al quale devi rispondere, cosa dici tu? Sì, ma io preferisco, io mi trovo meglio. Cosa vuoi dire a Dio? Come se potessi dire a Dio. Ribelliamo contro Dio? Ma mi trovo io meglio in un altro modo. Mi sento più vicino a questo o quell'altro. Io prego che possiamo riconoscere che un tale pensiero serve alzare il pugno a Dio e dire: decido io come voglio pregarti. Io non mi trovo a mio agio con Gesù, io preferisco qualcun altro. Chi sei tu per dire a Dio che tu non vuoi fare con l'unico mediatore che Lui ha stabilito? Stai disprezzando Gesù Cristo. Ricorditelo. Ma lascia stare la ribellione, vi faccio una domanda. Perché uno vorrebbe uno diverso di Gesù Cristo? Dov'è Gesù Cristo? È l'unico a questo posto dove Gesù Cristo è adesso. Non dico in cielo, no, più specificamente dove è Gesù Cristo. La Bibbia lo dice, dove è Gesù Cristo? Qualcuno sa? Alla destra del Padre. E biblicamente alla destra vuol dire il ruolo di onore. Ok? C'è solo un destro del Padre e Gesù Cristo è là. Quindi il Padre dà pieno retta a quello che dice Gesù Cristo, prima di tutto. Poi abbiamo già letto che Gesù Cristo è colui per il quale dobbiamo pregare al Padre, perché sta a destra. Poi vi leggo un brano meraviglioso in Romani 8, 34. Questo è bellissimo. E se dovessero arrivare le accuse per chi è in Cristo, Romani 8, 38, parlando di coloro che hanno Cristo, chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto e inoltre è anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio ed anche intercede per noi. Gesù Cristo è alla destra di Dio Padre e intercede per noi. Più di così, cosa potrei chiedere? Cosa potrei chiedere? Ma non è finito lì. Chi è questo Gesù? Sì, ma tu devi capire quanto soffre e io voglio chi può comprendermi con quel cuore tenero. Allora, in Ebrei 4, versetto 14 a 16, non c'è nessuno mai vissuto che può comprenderci quanto Gesù Cristo. Perché nessun essere umano è mai stato tentato in ogni cosa, se non solo Gesù. Allora leggo le parole meravigliose in Ebrei 4, 14 in avanti. Per chi ha Gesù Cristo, avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione di fede. Infatti, noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. Avete capito? Gesù Cristo, e solo Gesù Cristo, è stato tentato in ogni cosa e perciò può comprenderci e simpatizzare con noi. Non esiste un cuore più tenero che ci comprende meglio di Gesù Cristo. E per mezzo di Lui, come sommo sacerdote, c'è libero accesso al trono della grazia per ottenere l'aiuto che ci serve al momento opportuno. Grazie a Dio per Gesù Cristo. Non c'è nessun altro e non serve nessun altro, perché nessuno ha il ruolo di Gesù, il posto di Gesù, il potere di Gesù e il cuore di Gesù. E così è l'unico mediatore. Ma voglio solo toccare due cose su quello cuore di Gesù e avrei pagine ancora, chiuderò fra un attimo. Qual è il cuore di Gesù? Pensate a Gesù Cristo. Tutti gli uomini sono nati dove? Sulla terra. Gesù è nato sulla terra come uomo, ma tutti gli uomini hanno iniziato la vita sulla terra. Gesù non ha iniziato la vita sulla terra, Gesù non ha inizio. Gesù è Dio che è venuto alla terra. Ma per venire alla terra, gli uomini nascono da niente, Dio li crea alla concezione, diventano una nuova persona, una nuova anima. Invece Gesù esiste da sempre come figlio di Dio. Ma come era? Era pieno di gloria. La stessa gloria di Dio Padre. Perciò leggo in Filippesi, parlando del cuore di Gesù, l'amore di Gesù, l'umiltà di Gesù, leggo io in Filippesi 2, 4 e 11, non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, ma anche quello degli altri, Abbiate in voi lo stesso sentimento che già è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente l'essere uguale a Dio, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, e trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte di croce. Perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature celesti, terrestri e sotterranee, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Potrei dire mille cose, le due cose. Quando si riconosce Gesù in tutta la sua gloria, tu stai glorificando il Padre. E quindi qualunque pensiero che toglie un po' della gloria a Gesù, toglie gloria da Dio Padre. Ma Gesù, per salvarci, ha lasciato la gloria che aveva per diventare uomo e vivere un momento ed essere ucciso sulla croce. Chi può avere un cuore più grande di quello? Chi può avere un cuore più grande di quello? Sentite le parole di Gesù, Giovanni 10, 9, 11, 14. Io sono la porta. Se uno entra per mezzo di me, sarà salvato, entrerà, uscirà e troverà pascolo. 7, 11. Io sono il buon pastore. Il buon pastore dipone la sua vita per le pecore, deporre, dare. Versetto 14. Io sono il buon pastore e conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Come il Padre conosce me e io conosco il Padre e dipongo la mia vita per le pecore. Gesù Cristo è il buon pastore che ama le sue pecore. E chi sono le pecore? Sono peccatori che vanno a lui per la salvezza. In Luca 19 Gesù, parlando di sé come figlio di uomo, dichiara: perché il figlio dell'uomo, io, perché il figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. E se tu mi senti, Gesù ti sta cercando. Lui viene solo per peccatori. Non viene per i giusti. Lo dichiara: non sono venuto per i giusti, ma per i peccatori. Se tu ti ritieni, ma io cerco di fare il mio meglio, Dio lo sa, io cerco di fare il mio meglio, cerco di aiutare, cerco di essere buono e bravo. Gesù non è venuto per te. Gesù è venuto per peccatori. Chi sa di essere peccatori. E lui ha quel cuore del buon pastore che dà la sua vita per chi si umilia dicendo sono peccatore e non posso arrivare per conto mio. Allora, noi potremmo parlare di tanti altri ruoli di Gesù e opere di Gesù e del cuore di Gesù, ma sto per chiudere. Il punto che voglio fare è che Gesù Cristo è tutto. Non è la parte più grande, no. Gesù è la vita cristiana. Veramente credere in Gesù per la salvezza vuol dire credere in Gesù e solo in Gesù. Un matrimonio stabilito da Dio è per quante persone? Due. E Gesù parla di sé come lo sposo. E dice che coloro che si aggrappano a lui insieme fanno la sposa. Allora, una sposa che cercasse di avere più uomini non sarebbe una sposa fedele, e un uomo santo lo scaccerebbe subito. Gesù salva chi cerca in lui e solo in lui la salvezza. Chi dice: Signore, non sono buono e bravo. Non sono fra quelli che dicono: Signore, ho vissuto per te. Io vengo a te come quel ladrone sulla croce. Signore, sono peccatore. Sapete, fra gli uomini della Bibbia che si vedevano più come grandi peccatori nel Nuovo Testamento, l'Apostolo Pietro, l'Apostolo Paolo. Paolo dice: io sono il più grande dei peccatori, il peggio. L'Apostolo Pietro Allontanati da me, Signore, perché sono peccatori. Non avvicinarti a me. Loro non si vedevano bravi e buoni. Vedevano Gesù bravo e buono, la loro salvezza. Essere, ricevere la salvezza in Gesù vuol dire guardare a Gesù e a nessun altro per la grazia della salvezza, per la grazia della vita, come l'unico mediatore, come chi può salvarmi, non parzialmente, ma totalmente. Ed è quando io so di aver bisogno di Gesù Cristo e guardo a Gesù Cristo che Dio mi salva e mi fa diventare un figlio di Dio che non ero prima. Se tu credi in Gesù, meno che solo in Gesù, hai una fede che Gesù dice non salva. La Bibbia parla di coloro che credevano in Gesù che non erano salvati. In Giovanni, Giovanni 2, Giovanni 6, parla di coloro che credevano in Gesù ma non erano salvati, perché erano credere in Gesù parziale. No, uno deve credere totalmente e unicamente in Gesù, sapendo di aver bisogno di Gesù. Tu sai di aver bisogno di Gesù. Abbiamo letto in Matteo 7, Signore, Signore, non abbiamo fatto noi grandi cose nel tuo nome. Quali persone credevano in Gesù? Non era di un'altra religione, non erano quelli che non andavano in chiesa, erano cristiani impegnati, ma non avevano Gesù Cristo. Non vi ho mai conosciuto. Io voglio chiudere invitando tutti quanti a valutare. Sto vivendo alla luce dell'eternità? L'eternità arriverà, non abbiamo idea quando. Può essere molto presto. Sto vivendo alla luce dell'eternità, alla luce del fatto che tu sei santo, Signore, e io non sono santo, io pecco e tu odi il peccato e hai stabilito di punire il peccato mandando lontano da te per sempre in tormento chi arriva davanti a te, peccatori. Ho bisogno di essere perdonato prima di arrivarci. Ho bisogno di Gesù Cristo. Gesù Cristo è venuto per salvare. È venuto per essere la redenzione. E io prego che guarderemo a Gesù Cristo così. Chiudiamo. Padre nostro, che sei nei cieli, che sei santissimo. Padre, non c'è nessuno come te. Tu sei santo, tre volte santo, e ogni nostro peccato davanti a te è abominevole. E noi non abbiamo solo qualche peccato, abbiamo peccato tante volte, anche vedendoci bene e non vedendoci per quello che siamo. Abbiamo peccato seguendoti come volevamo noi, non come comandi tu. Oh Padre, perdonaci, ma quel perdono arriva solamente per mezzo di Gesù Cristo. Tu sei buono, hai mandato Gesù Cristo, ma chi non accoglie Gesù Cristo con tutto il cuore non viene salvato. E non è per mancanza di bontà, è per rifiuto di ricevere quella bontà in Gesù Cristo. Ma chi, venendo dalla condizione peggiore di peccati, come quel malvagio accanto a Gesù sulla croce, è stato salvato? Perché così grande è il sacrificio di Gesù che può salvare il peggior peccatore. Aiutaci a vederci per chi siamo, aiutaci a vedere Gesù Cristo per chi è, che tutto esiste per Lui e che Lui è l'unica salvezza, è l'unico mediatore, è l'unica fonte di perdono, ma che Lui è pienamente sufficiente. Aiutaci a aggrapparci a Lui con tutto il cuore e a vivere guardando a Lui in attesa del suo ritorno. Ti prego, nel nome di Lui, di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.